Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua nel nostro terzo appuntamento della settimana. Anche questa sera continuiamo con la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele. Il capitolo 12 apre una sezione in cui troviamo che Ezechiele, il profeta, continua a proclamare che il giudizio è imminente, ma nonostante questo il popolo non gli crederà. La cosa importante in questo capitolo è la proclamazione della parola di Dio. Infatti Ezechiele deve essere sicuro che sta annunziando la parola di Dio. Leggiamo quindi il primo versetto di Ezechiele, capitolo 12. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Pensate, amici, per ben 5 volte in questo capitolo Ezechiele dice «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini», e cioè ai versetti 1, 8, 17, 21 e 26. Si ha la netta impressione che Ezechiele stia cercando di dire a quelle persone che egli sta annunziando proprio la parola del Signore. Ma sembra che questo a loro non importi niente, come del resto Dio stesso afferma nel versetto 2. Leggiamolo. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere e non vede, orecchi per udire e non ode, perché è una casa ribelle. Naturalmente Dio aveva già avvisato Ezechiele a questo proposito, e cioè che il popolo non lo avrebbe ascoltato, ma desidera ricordarglielo affinché egli non si scoraggi. Dio affermò queste parole molto tempo prima, all'inizio della storia di Israele, Deuteronomio 29, versetto 3. «Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire», per far capire che questo popolo aveva gli occhi chiusi, le orecchie tappate per non ascoltare. Ezechiele non fu l'unico profeta che confermasse questa verità riguardante quel popolo. Anche Isaia, Geremia, affermarono questa verità. Inoltre, il libro degli Atti, capitolo 28, nei versetti 26 e 27, conclude con questa dichiarazione. «Bada questo popolo e di loro, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca». Sì, questo popolo aveva gli occhi e le orecchie chiuse. Ai nostri giorni, quando le persone dicono che non sono capaci di credere, non è un problema mentale, ma è una questione della volontà del cuore, perché esse non vogliono credere. Certe persone, volendosi giustificare, dicono di avere delle riserve mentali o degli ostacoli mentali che non riescono ad eliminare. Amica, amico, il problema non è mai nella tua mente, ma nella volontà. Oggi, come allora, c'è peccato gravissimo nella vita, che Gesù disse che non sarà mai perdonato per l'eternità, ed è quello che porta un uomo a non volersi rivolgere a Dio e a non credere in Lui. La condizione di Israele descritta in questo secondo versetto è la condizione del mondo di oggi. Esso, nel suo spirito di incredulità, era un piccolo microcosmo del mondo intero, anche attuale. Perciò noi dobbiamo studiare molto attentamente quello che il libro di Ezechiele ha da dire per non incorrere nella stessa grave situazione. C'era una cecità e una sordità completa in Israele, e questo vale anche per il nostro mondo oggi. A causa della incredulità di Israele, Ezechiele non solo racconterà una parabola, ma la metterà in scena. Infatti Ezechiele era un uomo molto brillante, che aveva anche il senso dell'humor, e mi sarebbe piaciuto vedere la sua faccia mentre rappresentava le cose che andiamo a leggere dal versetto 3 al capitolo 12. «Perciò, figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza, come se tu andassi in esilio. Parti in loro presenza, dal luogo dove tu sei, per un altro luogo, forse vi porranno mente, perché sono una casa ribelle. Metti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio, simile a quello di chi va in esilio, poi la sera esci tu stesso in loro presenza, come fanno quelli che se ne vanno esuli, fa in loro presenza un foro nel muro e attraverso di esso porta fuori il tuo bagaglio. Portalo sulle spalle in loro presenza, portalo fuori quando farà buio, copriti la faccia per non vedere la terra, perché io faccio di te un segno per la casa di Israele. Io feci così come mi era stato comandato, portai fuori di giorno il mio bagaglio, bagaglio di esiliato, e sulla sera feci con le mie mani un foro nel muro. Quando fu buio, portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle in loro presenza». Dobbiamo riconoscere, amici, che questo è un racconto speciale. Ecco ciò che fece Ezechiele. Entrò in casa sua, le case erano proprio accanto alla strada allora, preparò il suo bagaglio come se stesse partendo per un viaggio, poi, anziché uscire dalla porta, fece un foro nel muro, e uscì in strada. Ti puoi immaginare l'effetto che faceva. Un uomo che esce dal muro portando le sue valigie con sé. Come minimo, la gente incuriosita avrebbe dovuto fermarsi, guardare e chiedere perché Ezechiele si stesse comportando in quel modo. Non vi pare? Probabilmente queste furono le domande che gli posero. Ma cosa stai facendo? Dove stai andando? Cosa significa questo? Alle diverse domande delle persone, Ezechiele avrebbe dovuto dare una risposta, come leggiamo dai versetti 8 sino al 16 di Ezechiele, capitolo 12. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio, in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete. Egli sarà preso nel mio laccio. Io deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà e laggiù morrà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore. A quel tempo il re Sedechia era sul trono a Gerusalemme e i falsi profeti stavano dicendo ai deportati: guardate, Nabucodonosor per due volte ha assediato Gerusalemme, portando via dei prigionieri, ma non l'ha distrutta, non ha incendiato il tempio e non ha ucciso il re. Non preoccupatevi, voi molto presto ritornerete a Gerusalemme. Ma a questo riguardo Ezechiele dice: ho delle novità per voi. Quello che ho appena fatto è un'immagine di quello che sta succedendo a Gerusalemme. Sappiate che il re che vi si trova pensa di essere al sicuro e che sarà capace di fuggire quando sarà il momento, ma non vi riuscirà. Quando lascerà la città non vedrà neanche la via che percorre. E sai perché, amico? Sedechia non vide il suolo che percorreva? Puoi scoprirlo se leggerai la storia in Seconda Re, al capitolo 25, nei primi 7 versetti. Infatti è scritto che Nabucodonosor gli fece cavare gli occhi prima di deportarlo. Questo perché Sedechia fu un uomo malvagio, inaffidabile, egli ruppe il patto con Nabucodonosor e questo re pagano dimostrò più onore di quell'uomo seduto sul trono di Israele. Applicando queste cose ai nostri giorni, possiamo dire che non c'è niente di più disonorevole e vergognoso di un cristiano disonesto, di una persona che dice a parole di seguire il Signore e poi lo disonora con le sue azioni. Sedechia era così, era capo del popolo di Dio e lo aveva disonorato. Il messaggio di Ezechiele fu una pillola amara da ingoiare per quei deportati, dopo che i falsi profeti avevano detto loro che tutto era fantastico a Gerusalemme. I versetti seguenti, dal 17 al 20, ci spiegano come sarebbe stata la situazione da lì a poco tempo. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, bevi la tua acqua con preoccupazione e angoscia, di al popolo del paese. Così parla Dio, il Signore, riguardo agli abitanti di Gerusalemme nella terra di Israele. Mangeranno il loro pane con angoscia e berranno la loro acqua con spavento, poiché il loro paese sarà desolato, spogliato di tutto ciò che contiene, a causa della violenza di tutti quelli che l'abitano. Le città abitate saranno ridotte in rovina e il paese sarà desolato, e voi conoscerete che io sono il Signore. Ciò che abbiamo letto e che Ezechiele adesso deve fare è proprio una scena strabiliante. Deve portare la sua tavola fuori in strada e sedersi, mangiando tutto tremante. E vedendo questo avranno chiesto: «Perché ti comporti così? Stai male? Hai forse mangiato qualcosa di cattivo?» Ezechiele, rispondendo, annuncerà il messaggio di Dio dicendo: «Volete sapere ciò che sta succedendo a Gerusalemme? C'è una grave carestia e molti stanno morendo perché Dio sta distruggendo la città». Il messaggio terribile che stava dando Ezechiele lo possiamo leggere dai versetti seguenti, dal 21 sino al 25 di Ezechiele, capitolo 12. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Perciò di loro, così parla Dio, il Signore. Io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro, invece, si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione, poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele. Io, infatti, sono il Signore. Qualunque sia la parola che avrò detta, essa sarà messa ad effetto, non sarà più rinviata, poiché nei vostri giorni, casa ribelle, io pronunzierò una parola e la metterò a effetto, dice Dio, il Signore. Ezechiele stava dicendo: Dio è stato fin troppo paziente, ha avuto per molto tempo misericordia di voi, ma adesso basta, tutto ha un limite, è arrivato il momento del giusto giudizio. La distruzione, la deportazione in schiavitù stanno arrivando, Dio non aspetterà più. I versetti che concludono questo capitolo sono una conferma che il giudizio è imminente. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che a costui riguarda giorni futuri, egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro, così parla Dio, il Signore. Nessuna delle mie parole sarà più rinviata, la parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto, dice Dio, il Signore. Tutti vogliono credere che il futuro sarà bellissimo. Amica, amico, l'unica cosa bella che ci aspetta è il fatto che un giorno il Signore Gesù porterà la sua Chiesa fuori del mondo. È quella l'unica speranza che abbiamo. Questo mondo non migliorerà, non avremo pace. In tutta la storia ci sono stati solo 200 o 300 anni di qualcosa che potrebbe essere chiamata pace. L'umanità non sta costruendo il nuovo mondo che crede. Nel capitolo 13 di Ezechiele, amici, abbiamo la profezia contro i falsi profeti e le profetesse. Infatti anche le donne erano coinvolte. Anche questo capitolo inizia con l'affermazione di Ezechiele: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Leggiamo quindi questo primo brano del capitolo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetizzano, e di a quelli che profetizzano secondo la propria volontà. Ascoltate la parola del Signore. Così parla Dio, il Signore. Guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno viste. O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Voi non siete saliti alle brecce, non avete costruito riparo attorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno del Signore. Hanno visioni vane, divinazioni bugiarde, costoro che dicono: il Signore ha detto, mentre il Signore non li ha mandati, e sperano che la loro parola si adempirà. Non avete voi visioni vane e non pronunziate forse divinazioni bugiarde quando dite: il Signore ha detto e io non ho parlato. Perciò così parla Dio, il Signore. Poiché proferite cose vane e avete visioni bugiarde, eccomi contro di voi, dice Dio, il Signore. La mia mano sarà contro i profeti dalle visioni vane e dalle divinazioni bugiarde. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa di Israele, non entreranno nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Proprio perché sviano il mio popolo, dicendo pace, quando non c'è alcuna pace, e perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge. Di a quelli che lo intonacano di malta che non regge, che esso cadrà. Verrà una pioggia scrosciante, voi, o pietre di grandine, cadrete, e si scatenerà un vento tempestoso. Ed ecco, quando il muro cadrà, non vi si dirà forse: e dov'è la malta con cui l'avevate intonacato? Perciò così parla Dio, il Signore. Io nel mio furore farò scatenare un vento tempestoso, nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante, nella mia indignazione delle pietre di grandine sterminatrice. Demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge, lo rovescerò a terra, e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto. Esso cadrà e voi sarete distrutti, assieme ad esso, conoscerete che io sono il Signore. Così sfogherò il mio furore su quel muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge. Vi dirò: il muro non è più, e quelli che lo intonacavano non sono più. Cioè i profeti di Israele, che profetizzavano riguardo a Gerusalemme, e hanno per lei delle visioni di pace, benché non vi sia alcuna pace, dice Dio, il Signore. Abbiamo letto i primi 16 versetti del capitolo. Qual era il problema? Questo. I profeti profetizzavano secondo la propria volontà. Guai a chi non annuncia in modo completo la parola di Dio. Ora, è possibile di sbagliare nell'interpretazione di un passo, esprimere la propria opinione, ma quegli uomini dicevano solo quello che pensavano, volevano farsi degli amici influenzando le persone, a pensare in modo positivo, ad avere fiducia in se stessi. E questo atteggiamento li portava a pensare di essere delle persone meravigliose e non dei peccatori perduti. Questo era il loro messaggio. Tutto va bene a Gerusalemme. Leggiamo ancora i versetti dal 17 al 23 del nostro capitolo 13. Tu, figlio d'uomo, volgi la faccia verso le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo la propria volontà e profetizza contro di loro e di: così parla Dio, il Signore. Guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti e fanno veli per le teste d'ogni altezza per dar la caccia alle persone. Pretendereste forse di dar la caccia alle persone del mio popolo e salvare voi stesse? Voi mi oltraggiate in mezzo al mio popolo per delle manciate d'orzo e per dei pezzi di pane, facendo morire coloro che non devono morire e facendo vivere coloro che non devono vivere, mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi i vostri nastri con i quali voi date la caccia alle persone come agli uccelli. Io ve li strapperò dalle braccia e lascerò andare le persone che voi catturate al laccio come gli uccelli. Strapperò pure i vostri veli, libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci, e voi saprete che io sono il Signore. Poiché avete rattristato il cuore del giusto con le menzogne, quando io non lo rattristavo, e avete rafforzato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani, e voi conoscerete che io sono il Signore. Ezechiele deve resistere alle false profetesse. Dio infatti ordina ad Ezechiele di volgere la faccia verso le figlie del suo popolo, di profetizzare contro di loro. In Genesi 10, i versetti 8 e 9, Nimrod è chiamato un potente cacciatore davanti al Signore. In realtà, egli era un cacciatore di anime, e ai nostri giorni anche varie sette o movimenti pseudo-religiosi fanno così. I componenti di questi movimenti che fanno leva sulla ricerca spirituale dell'uomo vanno a caccia delle anime delle persone per portarle alla perdizione, e qui anche le donne erano coinvolte. Pietro, nella sua seconda lettera, capitolo 2, versetto 1, afferma: «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata». Oltre a uomini, oggi abbiamo molte donne coinvolte nell'attività spiritistica, come medium, indovine, negromanti. Ce ne sono parecchie in ogni parte del mondo e dichiarano apertamente di servire Satana. Il termine che abbiamo letto e che dice «guai alle donne che cuciono nastri per tutti i gomiti» indica che queste donne stavano distribuendo degli amuleti, una piccola cosa da mettere sul braccio per proteggerli dalle malattie o dalle disgrazie. Mentre invece l'affermazione «fanno veli per le teste d'ogni altezza» per dar la caccia alle persone, fa pensare al fatto che dessero un fazzoletto sopra il quale avevano pregato e che ti aiutasse nella guarigione di una malattia, come se ci fosse merito in quello piuttosto che nel Signore. Amico, amica, quello che vedi attorno a te oggi non è nuovo, ma è vecchio, come la razza umana, e quando Ezechiele lo denunciava a suo tempo, era la parola del Signore, non le sue parole. E con queste parole, appunto, che provengono direttamente dalla bocca di Dio, dal libro di Ezechiele, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto, intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.